Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Palla in Tribuna, puntata del mercoledì a metà settimana verso la ripresa del campionato. E noi ci avviciniamo a Catanzaro-Parma in una giornata che per i crociati ha visto la squadra in campo a Collecchio per un allenamento mattutino. Nel pomeriggio poi le dichiarazioni del direttore tecnico Vaience e insomma proviamo a capire un'analisi più generale del mercato crociato. Tutte le informazioni questa sera nel TG Sport di 12 TV Parma. Come sempre potete scriverci 333-9200-170. Oggi parliamo del Parma in campo, del Parma fuori, vero, dello stadio e insomma con tutte le novità, tutti i ragionamenti dopo che la società ha presentato il progetto definitivo. Naturalmente vi chiediamo il vostro parere e poi guardiamo soprattutto la partita contro il Catanzaro in ottica Parma. Il primo messaggio che arriva di Freo: buongiorno, sanzioni, derby, 10.000 euro, pochi, minuto di silenzio disturbato, non va bene, scrive Freo. È vero, c'è stato anche il minuto di silenzio interrotto al derby. In realtà il Parma paga più lancio su medi oggetti, monetine, da parte della curva verso il portiere ospite, perché di petardi ne sono arrivati una decina. Io l'ho contati, credo di non essermi sbagliato, un decina dal settore ospiti, ma se il Parma ha preso 10.000 euro di multa, la Reggiana 8.000, quindi è stato un peso specifico diverso, è stato dato alle sanzioni. Poi può darsi anche che sia da ritenere ingiusto per certi versi. Allora, qui c'è una Marcord invece di Marco, un po' di Marcord negli anni 70, credo nel 72, arrivarono da Catanzaro il portiere Bertoni e il grande Michelangelo Benedetto, entrambi fondamentali per la vittoria nello spareggio di Vicenza. Io c'ero. Ciao Marco, grazie per il tuo messaggio al 333-9200-170. Dovremmo avere già il nostro primo ospite tra pochissimo con noi qui a Palla in Tribuna per parlare della trasferta di Catanzaro che vede il Parma pian pianino recuperare i nazionali, anche se Osorio arriva domani, perché parte da Caracas, poi va con un volo a Istanbul, arriva in Italia, insomma ci vuole del tempo, torna dal Venezuela, e arriverà prima Miaila, che comunque ha giocato ieri sera, ha fatto gol, un gol importante, che ha sigillato la vittoria della Romania sul Kosovo e dà speranza alla Romania di qualificarsi per gli europei, perché si trova in seconda posizione nel suo girone a 2 punti dalla Svizzera, 1 punto di vantaggio su Israele con il quale si giocherà la qualificazione. Romania-Israele per un posto, la Svizzera è un pochino più avanti e messa meglio anche negli scontri diretti. Sarebbe dopo tanto tempo anche una sorpresa trovare 2 giocatori del Parma, Mane e Miaela, agli europei. Questo non può che dare una mano, diciamo così, alla valutazione di giocatori che hanno visto implodere un po' il valore del cartellino nel corso di questi anni a Parma. Scrive Davidone: forse il signor Freo di Sponda Reggiana non l'ho sentito lamentarsi della multa alla Reggiana. Il derby solleva sempre comunque polemiche. No, lui secondo me proprio denunciava il fatto che quello che è successo da parte del pubblico di Parma comunque non andasse. Molto peggio è andato il tema del settore ospiti, con un lancio di petardi piuttosto sostenuto, che parlandone anche in ambito più reggiano è stato visto un po' anche come un po' una tattica per spezzettare la partita, cosa che ha giocato un po' a favore della Reggiana, che ha tenuto il ritmo, ha spezzato più volte il ritmo dei crociati. Questo, dicevamo, tornano i nazionali in attesa di sintonizzarci con il nostro primo ospite, e tornano i nazionali, intanto anche c'è la designazione per la partita di Catanzaro, che sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano di Bologna. Ricordiamo che si gioca alle 16.15 allo stadio Ceravolo, che è tutto esaurito, venduti oltre 5.000 circa abbonati, 7.500 biglietti degli altri settori, restano posti nel settore ospiti che difficilmente sarà tutto esaurito, insomma da Parma, come spiegavano ieri i nostri ospiti, tra tutti Giorgio Iotti, andarci è costoso, lungo, non è facile, insomma, come trasferta. Allora, abbiamo il nostro primo ospite che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, siamo qui per la settimana che ci porta verso Catanzaro Parma. È una partita che non ci saremmo aspettati essere lì in alto, soprattutto per il Catanzaro, ce l'auguravamo per il Parma, anche se forse delle neopromosse è quella più ambiziosa, più squadra di tutte, più a livello, almeno la Feralpi ha dimostrato fino adesso di non essere all'altezza della Serie B, l'Ecco l'abbiamo visto soltanto una volta. Cosa ne pensi? Effettivamente, quando c'è una sorpresa della Lega Pro, forse, se si può intuire, poteva essere il Catanzaro.
Sì, questo era in qualche pronostico, comunque si era detto, qualcuno aveva detto che la sorpresa avrebbe potuto essere Catanzaro, sia per l'entusiasmo di un ambiente, comunque, voglio dire, di un ambiente importante, una squadra che nella sua storia ha fatto anche la Serie A e che ritorna su certi palcoscenici dopo qualcosa come, credo, 12 o 13 anni. E poi non bisogna dimenticare il fatto che praticamente a marzo la squadra era già promossa in Serie
sì.
B. E quindi
con numeri veramente significativi.
Con numeri veramente significativi, soprattutto in attacco, hanno cambiato pochissimo perché non hanno puntellato la squadra con elementi di categoria. Qualcuno sì, però è la squadra dell'anno scorso. E ovviamente sulle ali dell'entusiasmo hanno fatto anche dei risultati importanti, comunque ha pareggiato a Cremona, hanno travolto in casa lo Spezia.
Ecco, quella è una,
realtà,
una...
Ecco, sullo 0-0 Moro dello Spezia si è fatto parare un rigore e come si dice, insomma, se l'avesse segnato chissà come andava a finire quella partita. Comunque poi dopo lo Spezia è stato asfaltato, quindi sicuramente per il Parma è un bel banco di prova. Si può vedere anche all'opposto, no? Spesso e volentieri si trovano in testa una squadra, diciamo così, di rango, è una squadra neopromossa piena di entusiasmo, la squadra di rango fa valere appunto il suo rango e no, mette un po' smorza un po' gli entusiasmi. Non voglio dire altro perché sarà una partita sicuramente tutta da vivere e sulla carta anche bella e divertente, perché Catanzaro comunque è una squadra che gioca molto in avanti e, come si vuol dire, lascia spazi. È aperta sicuramente un 1x2 tutta la vita.
E allora ti saluta il nostro amico Luca, che ci ricorda che la partita sarà arbitrata dal signor Aureliano. Mi ha detto che vi siete visti stamattina dal Salumiere. Io insomma sono preciso, leggo tutto,
sì,
il messaggio.
Sì, confermo. Il Salumiere, ovviamente, che non si perde mai l'occasione di salutare perché è uno dei più grandi tifosi del Parma.
È Gianni.
Ma come hai fatto a indovinare?
Così.
Un'infilata di magliette del Parma di tutte le epoche, tra i prosciutti e le maglie del Parma, è un piacere stare nella sua bottega.
Senti Francesco, hai provato a accennare appunto a questo discorso della partita. Catanzaro, che ha il miglior attacco, ha fatto 8 gol, è una squadra molto offensiva, a volte proprio è il tipo di gioco che calza a pennello per il Parma. Qui c'è un po' la variabile legata al fatto che è una squadra che proprio ha un ritmo molto elevato, un pubblico che la sosterrà, un clima impegnativo. Non è la classica squadra che tiene la palla e prova a giocare. Questa è una squadra che, insomma, sfrutta anche la furia del proprio agonismo, quindi è un po' diverso, secondo me, rispetto alle altre volte. Cosa ne pensi?
Sì, hai perfettamente ragione. È una squadra che ti può mettere in difficoltà perché è organizzata, perché attacca proprio con veemenza, e lì il rischio, soprattutto se dovessi passare in svantaggio, un ambiente così caldo, il rischio è quello magari di passare un brutto quarto d'ora nel quale poi andare veramente in grande sofferenza. Lì bisogna stare molto attenti. Di solito, no, si dice che i nostri difensori centrali sono bravi, ma hanno sempre un'amnesia a partita. Però, a parte il fatto che quest'anno non è ancora successo, il Parma ha la miglior difesa, ha subito un solo gol in partite ufficiali su rigore inventato dall'arbitro, quindi direi che fino adesso...
Ma allora ci siamo sbagliati a dire che serviva un uomo d'esperienza?
No, non ci siamo sbagliati, continuiamo a pensare che sarebbe stato meglio averlo, La società evidentemente ha fatto altre scelte, ripeto, ho avuto occasione di dirlo a TV Parma qualche tempo fa, il difensore centrale esperto, diciamo alla Romagnoli, indipendentemente da poi come sia finita la sua vicenda, se lo prendi lo prendi subito, perché poi fai tutto il ritiro, si cementa il gruppo, fai provi delle posizioni, provi delle coppie, il leader non può arrivare gli ultimi giorni di mercato e, voglio dire, o arriva non mi viene in mente il Sergio Ramos della situazione, cioè un grande campione,
ecco, quello allora era libero, poi è andato a Siviglia,
no, per dire, però se deve arrivare anche un giocatore di assoluto livello per la categoria, oltretutto parmigiano, che potrebbe essere Gianmarco Ferrari, di cui si è parlato, qualcuno della società lo aveva sondato la sua disponibilità a venire, lui aveva data ovviamente alle sue richieste economiche, ma la trattativa non c'è mai stata.
Certo.
Deve imporsi come leader all'ultimo giorno, ok, arrivo io adesso, cioè io gioco sempre, e può andare a alterare gli equilibri di spogliatoio. Quindi il discorso tecnico c'è, ma in una squadra si valutano anche altri aspetti, quindi il difensore centrale esperto serviva, ma preso subito, secondo me. Questo penso, lo si voleva davvero, lo si prendeva all'inizio. Prenderlo a fine mercato ti va a alterare comunque qualche equilibrio, secondo me. Però tornando a noi, finora, sì, è vero, adesso Osorio non so se partirà titolare, perché ovviamente arriva domani, che è giovedì, deve smaltire il fuso, andare a domenica, teoricamente sarebbe anche fattibile. L'alternativa appunto è giocare con Koulibaly a destra, che è rientrato dalla squalifica, e Del Prato centrale.
Del Prato Circati,
ecco. Non lo so se basterà, nel senso che loro sono davvero pericolosi davanti, però c'è da dire che soprattutto di Osorio si è sempre detto che dà il meglio di sé quando è continuamente sollecitato. Ci ricordiamo anche certe partite di Parma, di Coppa Italia. Ecco, sono le partite in cui quei difensori lì si esaltano, perché sono continuamente chiamati a intervenire, non possono perdere la concentrazione neanche per un secondo, perché hanno degli avversari forti che ti sollecitano continuamente. Mentre invece quando giochi tu e magari prendi tre contropiedi, allora è la volta che hai l'amnesia.
Allora, qui ci scrivono questo... neanche come si chiama questo ascoltatore, che non si firma, però vabbè, il concetto è molto chiaro. Ciola chi in casa, Bonny in trasferta, come partenti dall'inizio?
Considerando che Bonny ovviamente si fa preferire nella fase difensiva, ci sta come a Pisa, ecco. Ciola può avere un maggiore minutaggio perché ovviamente adesso è sempre più avanti come condizione. Ciola, che finora quello che ha fatto vedere è appunto di essere un centravanti d'area che serve come il pane, perché la butta dentro anche la palla più, no? Il giocatore appunto che è al posto giusto al momento giusto, però sicuramente dal punto di vista della mobilità e della copertura in fase difensiva Bonny si fa ancora preferire, quindi lì ci sta una staffetta partendo con Bonny.
Invece, allora, qui Daniele da Medesano scrive: temo di più la partita con il Catanzaro che le prossime, cioè che quelle dopo, per l'entusiasmo che regna in casa calabrese, per la sosta di campionato che potrebbe aver influito sul rendimento dei giocatori, molti dei quali reduci da viaggi anche intercontinentali. Se siamo veramente maturi, questo invece è Roberto, lo dimostreremo le prossime 5 partite, se siamo ancora lì allora potremmo pensare di essere ambiziosi, vedremo. Non si può che essere d'accordo, insomma.
Sì, tra l'altro abbiamo parlato dei voli intercontinentali di Osorio, ma non credo che Circati sia andato in Svizzera.
Per fortuna è tornato prima, ecco, diciamo
sì,
così.
Però comunque anche lui, insomma, cioè l'Australia non è dietro l'angolo, ecco. E sì, è tornato prima, quindi ha avuto più tempo per smaltire il fuso. No, sicuramente adesso non si può chiamare trittico, perché le partite sono 5, bisogna dire pentattico, la parola orrenda, c'è un ciclo di 5 partite tutte con squadre importanti.
Faccio solo un promemoria per gli ascoltatori: si va a Catanzaro, poi arriva la Samp, poi arriva il Bari nell'infrasettimanale, poi si va a Cremona, poi si va a Venezia, poi sosta.
Ecco, quindi capisci bene che dirà molto sulla reali ambizioni, sul reale valore del Parma questo ciclo di 5 partite. Io personalmente, soprattutto in questa prima parte del campionato, quando non sai ancora quali saranno realmente le squadre che lotteranno per andare su, per me è sempre importante non perdere,
sì,
proprio per il discorso, anche a parte il discorso che quando perdi ti deprimi,
scontri diretti,
domande, è il discorso degli scontri diretti. Quindi paradossalmente dico, piuttosto che vincerne una, perderne una, che fai 3 punti, preferisco pareggiarle tutte e due, anche se fai 1 punto in meno, ma sei ancora imbattuto. Poi è chiaro che poi la perdi una partita.
Beh, certo.
Sicuramente
più tardi la perdi, meglio è.
Esatto. L'anno scorso si era partiti bene, poi è arrivato subito il patatrac interno con la Ternana. E ecco, in questo tipo di situazioni più tardi arriva, anzi se non arriva ancora meglio, però ecco, di queste 5 partite ci sta a perderne una, forse anche due, però sarebbe meglio non perderne neanche una.
È un po' come quando il portiere ci tiene tanto anche sul 4-0 a non prendere gol, cioè si crea qualcosa da non sfatare, quindi anche tra i giocatori rimanere imbattuti può essere avere una doppia valenza.
Esatto, ma anche poi, adesso non so se riusciremo a salvare la pelle al punto da non prendere neanche un gol a Catanzaro, però anche proprio il fatto che non hai ancora subito un gol su azione, compresa anche la Coppa Italia,
esatto.
Cioè, vuol dire tanto.
Allora, qui ho 2 domande per te. Allora, leggo prima questa, come sempre Francesco esamina in maniera perfetta la situazione, concordo, vedi.
Troppo buoni. Troppo
Davidone buoni, è un tuo fan, concordo perfettamente, prevedo un Del Prato centrale, anche se devo essere sincero, non mi fa impazzire, ovviamente con Circati. Domanda: ma quando tornerà Valenti, dove lo mettiamo? Ma la domanda precedente è quando tornerà Valenti?
Quando tornerà Valenti? Ma secondo dicembre. Me ormai non dovrebbe, sì, forse io non mi stupirei se arrivasse anche un po' prima. È chiaro che sic tantibus rebus Valenti si gioca il posto con Circati, perché comunque è un centro-sinistra e il problema di coprire il buco dal terzino sinistro non c'è più con l'arrivo di Dichiara, e quindi Valenti si gioca al posto con Circati.
Allora, invece, adesso cambiamo completamente capitolo, ma tanto so che sul tema sei abbastanza afferrato e per certi versi anche interessato. Onestamente, pensate veramente che l'obiettivo sia la Serie A se non sappiamo neanche dove giocheremo per 2 anni? Fidenza? Noceto, ciao da Romano.
Allora, io penso che con l'idea che hanno dello stadio temporaneo, e non voglio dire di più, però potrebbe non essere solo Fidenza o Noceto l'opzione, se ne potrebbe essere anche una terza magari fuori provincia, e se appunto si valuta lo stadio temporaneo lo si modula a seconda della categoria, quindi non è da dire siccome facciamo lo stadio temporaneo andrà bene se sarà di 10.000 posti faranno di tutto per non andare in Serie A. No, io credo che le due cose siano completamente sganciate. Se il Parma dovesse, facciamo tutti gli scongiuri del caso, salire di categoria, resta valido il discorso dello stadio temporaneo che potrebbe appunto essere modulato magari anche in joint venture con altre società che hanno la stessa esigenza di ristrutturare profondamente il proprio stadio e realizzare uno stadio temporaneo avendo la certezza di giocare in Serie A. Di più non fatemi dire, però non ci sono solo Fidenza e Noceto sul tappeto.
Tu sai qualcosa che noi ancora non sappiamo?
No, nel senso non forse i tempi non sono ancora maturi, è una voce che gira e vediamo poi dopo quando verrà fuori tra un mese, ecco, Monaco lo sapeva.
Senti Francesco, adesso ci scriveranno per allora dillo, ci scriveranno. Ti chiedo questo, ti convince il progetto? Quello che hai visto, almeno il progetto, il rendering, perché per il resto...
Io sai che da sempre sono a favore della ristrutturazione del Tardini per 1000 motivi, mi dispiace assistere ancora legittimissime le posizioni del comitato, mi amareggia molto leggere ancora oggi sui social lo devono fare fuori, cioè lo devono fare da un'altra parte. Spostare lo stadio non è mai stata un'opzione, puoi discutere su quello che vuoi, sull'impatto, sulla necessità, però voglio dire, farlo fuori non è mai stata un'opzione, non si capisce perché ancora ci sia gente che commenta dicendo ah, bisogna farlo perché non l'hanno fatto fuori, cioè non era un'opzione sul tavolo perché il privato è intenzionato a farlo solo lì. Credo che anche a livello tecnico qualcuno ha storto il naso sulle parti aperte, no? Gli spicchi tra un settore e l'altro, già ci tirerà vento. Credo che sia comunque un regolamento comunale da rispettare, questo delle aperture, e io non sono un architetto, non sono un urbanista, io credo che davvero se le cose verranno fatte bene, avere una struttura moderna con una, come conoscete, un approvvigionamento energetico, chiamiamolo green, e che poi magari qualcuno riderà, perché è inutile che parli di green se dopo poi scavano per fare un parcheggio sotterraneo, però comunque un impianto all'avanguardia è un valore aggiunto per la città. E, ovviamente chi critica il progetto, chi è contrario al progetto da sempre, sono tutte persone che, non interessandosi di calcio, spesso considerando anche il tifoso di calcio un essere inferiore, danno per scontato che non serve, che è inutile, perché interessa ai tifosi, come se i tifosi fossero cittadini serie B. Questo è un commento mio personale. Io credo che il problema italiano del calcio sia molto legato agli stadi. Non basta rifare gli stadi, perché bisogna cambiare anche la testa dei tifosi, perché voglio dire, io sono favorevole agli stadi di proprietà, però io sono contrario al fatto che gli ultras possano fare quello che ne hanno voglia, tipo, vabbè, non è successo in uno stadio, però i tifosi della Roma che per salutare Lukaku salgono in cima alle macchine di gente che lavora all'aeroporto, cioè questa è una cosa che non può esistere in un paese civile. E quindi va cambiata la testa dei tifosi sicuramente. E i disagi per i residenti andranno ridotti al minimo, nel senso che io non penso sia giusto poi, una volta che ci fosse uno stadio nuovo, poterci arrivare il più vicino possibile con la macchina. Ci vieni in auto, sì. Ci vieni in bicicletta, sì. Ci vieni in scooter, ci vieni
in pianura.
Però io sono assolutamente favorevole, anche perché, ripeto, rispetto a tantissimi altri luoghi di aggregazione, che possono essere impianti sportivi o edifici che ospitano servizi, uffici pubblici o privati, non si capisce perché lo stadio di calcio, a differenza di tutti questi altri luoghi, deve vivere due ore ogni 15 giorni e non può essere, attraverso appunto il fatto di avere uffici, anche qualche superficie commerciale, il museo del Parma che può essere visitato tutti i giorni, non si capisce perché la gente non ci possa andare tutti i giorni.
Ti chiedo questo in ultimo prima di salutarti.
Mi
sembra di capire che però il cantiere non sarà a stralci, perché se si parla di 2 anni di lavoro, no, sono gli anni che servono per farlo direttamente. Non era proprio quello che ha espresso il Consiglio Comunale, o sbaglio?
No, il Consiglio Comunale sperava di poter dare il suo beneplacito a un progetto che prevedesse la ristrutturazione a stralci per continuare a giocare in casa. Quando sono stato ospite a Bar Sport la sera che c'era Luca Martinez, è stato piuttosto chiaro, cioè sì. se tu provi a rendere agibile uno stadio che
volta è per volta
un cantiere, vuol dire che volta per volta devi ottenere dei permessi, perché evidentemente ci sta che le condizioni di sicurezza non possono essere garantite al 100% in tutto il perimetro dello stadio, ma magari ci sono dei macchinari, ci sono dei ponteggi, ci sono tante cose, per cui sarebbe stato possibile, però probabilmente poi dopo, la volta che non c'è l'agibilità, ti devi andare a cercare in fretta e furia una soluzione alternativa e magari poi dopo devi accettare appunto delle soluzioni che magari non erano quelle che tu avevi previsto. Poi dopo non riesci ad andare a giocare a Cremona, non riesci ad andare a giocare a Piacenza, non sai come fare, e invece se tu chiudi lo stadio e te ne fai uno per il mercato, quel problema lì non l'hai risolto, il disagio della tifoseria è che comunque anziché andare al legno devono sobbarcarsi un viaggio di qualche decina di chilometri per andare a vedere in casa la propria squadra fuori.
Grazie Francesco, anche perché ti sento un po' disturbato adesso.
Ti arrivano i complimenti, bravo Francesco, mi associo al 200% di Davidone. Allora sono anch'io un cittadino di serie B, ci scrive questo ascoltatore. Facciamo una piccola pausa, intanto saluto Francesco, sei ancora lì con noi.
Grazie ciao. A tutti, ciao Marco.
Ciao. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Salsomaggiore trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artro-reumatici e per la riabilitazione. E cure termali indicate per le affezioni flebologiche, ginecologiche e delle vie respiratorie. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termedisalsomaggiore.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, altri messaggi, questo è di Leonardo che ci scrive: è possibile vedere i rendering del progetto? Erano ieri sulla Gazzetta di Parma, sono ancora sul sito web della Gazzetta. E quello che è disponibile c'è lì, non c'è ancora credo tutto, però insomma ci sono un po' di immagini che possono essere, se non al 100%, comunque esaudienti sul progetto. Certo che dopo aver investito 120 milioni per i giocatori, potenziale il 338 per lo stadio e poi avere solo 45 anni di concessioni invece che 90, a me farebbe girare un po'. Questo ce lo scrive un altro ascoltatore, credo che sia Mark. Poi invece un messaggio lungo di Vito che leggo tra poco. Rino ci scrive: io faccio fatica a venire allo stadio essendo disabile, non posso arrivare da Basilica 9 in bicicletta. Rino, ma su quello non ci piove, insomma, che se c'è un problema a livello motorio figuriamoci. Però effettivamente, come diceva Francesco, l'esigenza di 20.000 10.000 spettatori venire in macchina, se togliamo i casi come il tuo, secondo me si riduce veramente a pochi. Credo che in questo caso ci possa essere molto più spazio, ecco, per arrivare allo stadio, assolutamente. E, allora, Vito, lo leggo, tra poco il tuo messaggio è un po' lungo e volevo leggerlo bene. Abbiamo il nostro nuovo ospite tra pochissimo. Allora, facciamo così, per il discorso stadio ci ascoltiamo il servizio del TG di TV Parma, così ci aiuta un po' a tirare le fila e poi proseguiamo con la nostra trasmissione.
Per quanto tempo durerà la concessione a gestire il nuovo Tardini? Il Parma Calcio punta 90 anni in virtù del piano finanziario sviluppato su questo arco di tempi. Il Comune pensa invece a una durata ridotta a 45, massimo 60 anni. Come recita anche la delibera approvata in Consiglio Comunale, che auspicava una consistente e sostanziale riduzione della durata della concessione rispetto appunto ai 90 anni proposti dal club già nel 2021. È questo un primo tema che resta sul tavolo dopo la presentazione del progetto definitivo. L'investimento è passato da 80 a 138 milioni di euro per il 60%, valore vicino al costo stimato nel 2021, sarà a carico della famiglia Krause, il resto al sistema bancario. Come è noto, i costi in campo edile sono lievitati in questi 2 anni. A ciò si aggiungono spese aggiuntive relative alla sostenibilità, pannelli fotovoltaici, recupero delle acque piovane o interventi per ridurre l'impatto del cantiere, come chiedeva ARPA, ad esempio a livello sonoro. Altre richieste potrebbero arrivare dalla conferenza dei servizi, prossima a riunirsi. Sul possibile trasloco della squadra in un impianto temporaneo costruito ad hoc pesa l'incognita legata alla categoria. In caso di Serie B, da mesi si lavora al piano Fidenza con ampliamento del ballotto. In caso di A, la struttura borghigiana potrebbe non bastare, ma l'intenzione è quella di restare in provincia di Parma. A proposito di cantiere, nella delibera approvata in Consiglio Comunale in aprile emergeva la richiesta di un eventuale programma di esecuzione per fasi successive che consenta il mantenimento delle manifestazioni sportive durante le fasi di cantiere. Lavori a stralci quindi, ma l'impressione è che ora si vada in direzione opposta, anche per snellire forse i passaggi burocratici.
Palla in tribuna.
Allora, questo è Vito che si scrive: viva Kraus, buon pomeriggio a tutti, vi ascolto, grazie Vito. Comunque il nostro magico Parma è tosto quest'anno, possiamo subire per 80 minuti ma poi con 4 verticalizzazioni spacchiamo la partita. Domenica si affrontano 2 squadre all'opposto, ne uscirà credo una partita tosta e bella combattuta. Diciamo che la nostra arma sarà la pazienza, noi sappiamo subire, soffrire e poi colpire. Il Catanzaro non credo, perché ha stradominato lo scorso anno e anche quest'anno è partito forte, ma sempre con un solo copione. Vedremo, il campionato è lungo, scrive Vito, e condivido, insomma. È lunga ancora. Buon pomeriggio anche a Matteo Caselli.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Marco.
Ciao. Matteo, siamo ancora sul discorso stadio, prima di passare al tema della partita di Catanzaro, ti chiedo un commento, insomma, a questo nuovo passaggio che c'è stato. Iniziamo a vedere quello che si immagina come nuovo stadio, cosa ti piace e cosa ti convince meno invece, se nel caso ci fosse?
Guarda, per deformazione, quando parlo di stadio cerco di non essere tifoso e risalgo un po' di più a quello che facevo qualche anno fa, quando mi occupavo un po' di più della città. E quindi io sono contento che si sia arrivati a un progetto definitivo, che da quello che ad oggi, le poche cose che sappiamo, è evidentemente diverso dal progetto preliminare, dalla prima stesura di questo progetto, anche perché tante erano state le osservazioni allora e tante poi sono state anche le prescrizioni che il Consiglio Comunale, esercitando la sua funzione, ha espresso. Quindi,
anche il cantiere a stralci c'era, peraltro.
Diciamo che il cantiere a stralci c'era anche la concessione, anche. Quindi ad esempio ci sono ancora degli aspetti, secondo me, che fanno parte di quello che è il ruolo che deve esercitare la politica. Io poi ho questa idea, e so che non piace a tanti tifosi, io sono perché le cose si facciano se si fanno bene, e che sì, il fatto che io sia tifoso non è una motivazione sufficiente per dire qualsiasi cosa si faccia sia meglio piuttosto che non si faccia niente. Oggi la politica sta facendo il suo mestiere, e quindi ad esempio sulla concessione è un aspetto che secondo me andrà ancora dibattuto. Io intanto sto a quello che ho visto, cioè quello che c'era prima non c'è più, e oggi c'è una cosa profondamente diversa. C'è ancora spazio, e quindi che l'amministrazione insieme al Parma Calcio e soprattutto la conferenza dei servizi, che è luogo deputato dalla legge, ci porti ad avere una soluzione che vada bene soprattutto per la città e poi anche per la società.
E qui ci scrive Romano, dice: quindi da quello che ha detto Francesco Monaco, potrebbero costruire lo stadio provvisorio a metà col Bologna e anche a metà strada? Cosa ne pensi di questa ipotesi?
Ma non lo so, io ho sentito quello che diceva Francesco, e siccome io non ho le entrature che ha Francesco e non ho nemmeno sentito le voci che lui citava, aspettiamo di sentire quello che ci dirà lui quando confesserà. Ad oggi io, per quello che invece sono le informazioni che avevo io, l'ipotesi allo studio più concreta era appunto Fidenza, e sarei sorpreso se per fare uno stadio provvisorio andassi a farlo a Modena a metà strada, sostanzialmente. Cioè sarebbe un'ipotesi che mi colpirebbe, ecco, cioè, abbiamo visto di tutto. Mi sembra di capire, magari ci possono essere altre opportunità, che si lavori sull'ampliamento provvisorio di una struttura già esistente. E questo avrebbe un senso, perché oggettivamente, se immaginiamo di ampliare, usiamo l'ipotesi di cui tutti parlano, di Fidenza, vorrebbe dire che per 2 anni si lavora su una struttura che già c'è, su una struttura che poi ci sarà anche dopo lo stadio provvisorio e rimarrà e ritornerà come era adesso, e sarebbe anche compatibile col fatto che i tifosi del Parma erano spaventati, ma anche la società, nell'avere per 2 anni sostanzialmente una quota risibile di tifosi che seguirebbero le partite, perché se si parla di ipotesi, come qualcuno diceva, Bergamo, ipotesi a questa distanza, è oggettivo immaginare che poi a seguire il Parma sarebbero molti meno tifosi di quelli che ci sono oggi.
Eh sì, proprio così. Va bene, lasciamo lo stadio col messaggio di Davidone, importante che venga fatto, che poi sia 90 o 60 anni, poco importa, anche perché noi purtroppo non lo potremo vedere. Però sì, no, effettivamente.
Noi lo vedremo, ecco, insomma, lo vedremo prima. Mi rendo conto che per i tifosi questi sono dibattiti che interessano poco. Io posso, sembra a me, insomma, non mi fa paura, ecco, essere un po' impopolare. E infatti queste decisioni non le devono prendere i tifosi, le devono prendere chi guida una città. Ed è un ruolo ed è una mansione diversa.
Allora, parliamo del Parma, parliamo della parità col Catanzaro. Anche gli Asprillas si preparano a questo match. Dicevo prima, Francesco Monaco, a volte vai a giocare contro squadre che tengono la palla e che la tengano volentieri, ti fa anche un po' piacere, così provi a ripartire. Questi però, io li ho visti giocare, corrono, spingono, agonismo al massimo, a un certo punto dopo possono anche metterti un po' in difficoltà, come il Bari l'anno scorso ad esempio.
Diciamo che a inizio campionato ci mettono in difficoltà tendenzialmente le squadre che hanno mantenuto il più possibile di quello dell'intelaiatura dell'anno prima, e tutte le squadre risalite dalla Serie C alla Serie B l'anno scorso hanno fatto così, ha fatto così intelligentemente anche il Catanzaro, è partito bene anche il Parma, che pur non essendo partito dalla Serie C ha mantenuto grosso modo l'intelaiatura dell'anno prima. Sì. Quindi secondo me è abbastanza, cioè non possiamo dire che è sorprendente, ecco, se all'inizio le squadre che mantengono di più vanno meglio. Il Catanzaro oltretutto è sulle ali dell'entusiasmo, un entusiasmo dopo tanti anni di tristezze calcistiche, li vede aver fatto un grande campionato in Lega Pro, averlo stravinto, una squadra che gioca bene. Forse lo affrontiamo nel momento peggiore, ma è anche vero che nelle prossime 5 partite, secondo me, il Parma definirà molto di quello che sarà la dimensione del suo campionato. Sì. Ed è da partite di questo tipo che passa il fatto di capire se il Parma può ambire o meno ai primi 2 posti.
Anche perché, insomma, c'è qualcuno che può anche essere tagliato fuori. Se la Samp prosegue col ritmo che ha avuto, può ritrovarsi come il Parma del primo anno,
Sì, diciamo che le prossime 5 partite io penso soprattutto al Parma, e in questa stagione penso che noi siamo ancora di più molto arbitri di quello che sarà la nostra dimensione. Cioè, dalla Serie A, poi magari sarò smentito clamorosamente dai fatti, non sono scese secondo me squadre che sono destinate ad ammazzare il campionato, e a differenza dello scorso anno in Serie B non ci sono squadre come erano il Cagliari e Genoa soprattutto, che parevano destinate ad ammazzare il campionato. E quindi secondo me il Parma legittimamente ha le caratteristiche e può ambire in un campionato di passaggio come questo a fare il campionato di vertice, e dipende soprattutto da lui, da come giocheremo noi, non dagli altri secondo me. E nelle prossime 5 partite, affrontando il Venezia fuori casa, la Samp in casa, il Catanzaro primi in classifica, per fare 3 esempi, ma insomma avremo un calendario che ti metterà nelle condizioni di testarlo davvero questa squadra.
Perché poi guarda, lo ragioni, è strano secondo me il calendario del Parma in questo girone d'andata, perché poi hai più avanti, dopo questa sosta, avrai il Como in casa, vai ad Ascoli, in mezzo c'è la Coppa Italia, poi il Sud Tirolo in casa, vai a Lecco e poi hai il Modena. Va un po' a fasi, perché poi nelle altre 5 partite finali vai invece a Spezia, in casa al Palermo. È come se andasse a ondate di difficoltà.
Sì, diciamo che siamo partiti con un inizio che era
sulla carta
abbordabile, che è anche stato intelligentemente affrontato da Pecchia, cercando di fare di massimizzare il risultato. Il Parma correva molto, è partito molto forte. Poi io non sono un preparatore atletico, di mestiere faccio altro, ma l'impressione che ho avuto io è che il Parma fosse molto fresco. E il Parma ha giustamente cercato di indirizzare il campionato, e su me è stata una scelta intelligente. Intanto tu sei là, sei in testa della classifica con 10 punti ed è sicuramente meglio prepararti alla fase decisiva che ci attende, queste 5 partite che ti faranno capire chi sei, in questa posizione di classifica. E cosa che non abbiamo mai fatto prima, eh? Non siamo mai riusciti a fare prima.
Chi gioca a Catanzaro? Il dubbio che un ascoltatore sintetizzava con un messaggio, metteva Colak in casa, titolare, Bonny fuori. Verrà risolto così questo dualismo? Dato che Charpentier è di nuovo infortunato, parentesi.
Diciamo che è un'impostazione, cioè, c'è una ratio, siccome, nel ragionamento che fa il teleascoltatore. È una cosa che pare condivisibile. Quando giochi con squadre in casa che tendenzialmente giocheranno come hanno giocato come la Reggiana, e ne troveremo tante, a un certo punto avere la possibilità di sbattere qualche palla alta in mezzo all'area sperando che qualcuno di testa la butti dentro è utile. Mentre quando giochi a Catanzaro, come potremmo presumere che il Catanzaro cercherà di fare la partita, perché è una squadra che sembra, per quel poco che ho visto, fatta così, possa essere più utile un attaccante di manovra. Però non lo so, è come Pecchi è anche stato abituato a sorprenderci, e soprattutto è abituato a cercare di tenere tutti dentro.
Sì.
E tenere tutti dentro non so come si declinerà di una parte con quelli di Catanzaro. Dopo aver avuto 2 settimane per prepararti, ha avuto il tempo che non ha avuto anche prima per fare per provare a fare delle soluzioni, quindi non lo so come si tradurrà. Potrebbe anche non giocare nessuno dei due centravanti, ecco. Non lo so.
E chi lo fa, Benek?
Potrebbe giocarci anche Benek, perché Benek non è mica obbligatorio che giochi per forza sempre attaccante esterno. Tornerà Mann, noi che ci lamentiamo sempre di Charpentier, adesso ragazzi, cioè, Charpentier oggi è il quarto attaccante centrale nella graduatoria di Pecchia. Secondo me, quando la sera va a letto, non è la prima cosa che lo fa dormire che Charpentier sia rotto.
Ah, no.
Sarebbe molto più preoccupante se non avesse disponibile Bonny o Colak, ma considerando che ce l'ha disponibile tutti e due e che Benek può benissimo giocare centravanti, insomma, io non ci perderei il sonno. Ecco,
e sul fatto che giochi Manda al primo minuto non ci scommetto, però.
No, non è mica detto, perché comunque viene da un periodo di sosta.
Sai che lui li tiene sempre in panchina quando tornano, piano piano.
Diciamo che Mihaila non si è fatto male nemmeno nell'ultima partita della Romania, già questa è una notizia. Quindi se l'ha fatto giocare prima della sosta, nelle condizioni in cui era, non è mica detto che non lo faccia giocare neanche dopo 2 settimane come ha fatto l'ultima volta. C'è Partipilo che è disponibile, insomma, ha delle soluzioni.
Sì, non si
può mica lamentare, secondo me. Quindi,
può lamentarsi manca il vice Steves, ma davanti ne ha di soluzioni. Dai.
Manca il vice Steves, è anche vero. Io non avrei venduto Juric senza comprare Steves, e questo l'abbiamo già detto tutti. Ciò detto, lui gioca sempre con 2 centrocampisti centrali, e comunque ancora ha 4 giocatori disponibili che possono giocarci adesso lì. Quindi alla fine, gira e rigira, nemmeno lì la situazione secondo me è drammatica. Cioè, possiamo dire che quest'anno Pecchia ha una rosa, ovviamente lui fa il suo mestiere, probabilmente la società gliel'aveva promesso e lui ha ribadito che lo avrebbe voluto, ma ciò detto, per quello che abbiamo visto, ha una rosa sufficiente ad oggi dal punto di vista qualitativo per giocarsi l'obiettivo che è tornare in Serie A. Poi vedremo se lo sarà sul lungo periodo.
Esatto, te lo stavo per dire. Chiudo con questo messaggio, insomma, di Rino, che è azzeccatissimo: se gioca Colak, l'importante è che ci sia Ansaldi che crossa. Sono d'accordissimo, perché secondo me contro la Reggiana non gli è arrivato un pallone decente.
Sì, non abbiamo tantissima gente che va sul fondo e crossa, perché Benek non è uno che va sul fondo e crossa.
No,
esempio.
È quello lì.
C'è Mann, ad esempio. Mann invece...
Non sei obbligato a giocare però con gli esterni invertiti. Cioè, se metti Partipilo da una parte e a sinistra, può anche tirare in porta una volta in meno e fare qualche cross.
Diciamo che Partipilo invece è un giocatore che secondo me qualche palla in mezzo la può mettere. Quindi dipende anche se fai giocare Colak, secondo me poi le scelte sul resto possono essere un po' più indirizzate. Quando tornerà Camara, secondo me Camara è uno che potrebbe partecipare alla turnazione anche negli esterni davanti, perché oltre ad essere uno che salta l'uomo, è uno che secondo me, se gli chiedi di fare qualche cross, ha la tecnica per farlo. È diverso chiederlo a Benek. Benek punta la porta e tira, fa un altro mestiere.
esatto. Matteo, grazie. Gli Asprillas quando ci aspettano per il pre-Catanzaro?
Allora, a noi come al solito ci sarà il pre-partita che faccio io il giorno stesso della partita, quindi probabili formazioni, quindi vi aspettiamo in tarda mattinata prima del match, e poi ci vediamo dopo la partita, ritornano le nostre live, quindi vi diamo appuntamento sul canale.
Va bene, grazie Matteo Caselli, come
ciao
sempre.
A tutti, grazie,
ciao. Facciamo un'altra parte. Allora, il messaggio, no, Gianluca, scusami, dimenticavo il tuo messaggio che è lunghetto, ma leggiamo tutto. Leggendo il comunicato del Parma sulla consegna del progetto stadio, tra i vari ringraziamenti alla partecipazione di advisor, professionisti, tecnici vari, si ringrazia il credito sportivo, anche loro quindi potrebbero dare un apporto economico visto l'ultima legge stadio in vigore, ma credo che sia possibile. Lato sportivo, ma il nuovo direttore belga verrà mai presentato? Mi sorgono dei dubbi sul suo operato, scrive Gianluca. Stasera, dopo l'incontro stampa con Vaiens, insomma, le sue prime dichiarazioni, quindi insomma sei proprio nel giorno preciso in cui il direttore ha incontrato la stampa. Ci fermiamo per qualche istante, tra pochissimo parliamo ancora di Parma, di tifosi, di tutto.
Palla in tribuna.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A settembre, quindi, scegli Curves. Per te il 50% di sconto sulla quota di iscrizione. Ci trovi a Parma in via Fleming nei pressi dell'Ospedale Maggiore e in via De Ambris, zona San Leonardo, nei pressi dell'Eurotorri.
Collecchio è in festa! Tornano il settembre con le chiese e la Sagra della Croce, con oltre un mese di iniziative, rassegne ed eventi esclusivi in programma. Tanti appuntamenti da segnare in agenda, oltre alla storica settimana della Sagra, da non mancare tra il 16 e il 24 settembre, con il Luna Park più grande della provincia e l'imperdibile mercato nei weekend. Divertimento assicurato per tutti i gusti, dagli eventi collegati alla misteriosa presenza di Marco Cavallo, ai concerti e alle manifestazioni sportive, per un calendario d'eccezione tra novità e tradizione. Musica, mostre, eventi e sport. Il Comune di Collecchio ti aspetta. Per i dettagli www.comune.collecchio.pr.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la parte finale di Palla in Tribuna, la trasmissione prosegue con insomma, i temi sono quelli dello stadio, la partita di Catanzaro. Abbiamo con noi un altro ospite che è sempre graditissimo, Angelo Manfredini. Ciao Angelo.
Ciao Marco, un piacere mio essere il vostro ospite.
Allora, stai preparando le valigie per Catanzaro, è lunga.
È una passata impegnativa, sì. Diciamo che non saremo un numero importante, diciamo così, però insomma, visto la trasferta, qualcuno di noi c'è, sì.
Hai già una stima? Allora, intanto immagino che ci sia tempo ancora per partecipare col centro, giusto?
Sì. Noi andiamo fino a, diciamo, a metà della settimana prossima, diciamo così, anche se il programma prevede domani la chiusura delle prenotazioni, però proseguiamo con la speranza di raggiungere il numero per poter partire.
Ok, Pullman sarebbe nel caso.
Sì, nel nostro programma prevede il Pullman.
Una bella sfacchinata, però diciamo.
Però diciamo, abbiamo fatto tanti chilometri in Europa, si possono fare anche in Italia.
Esatto, e poi per come stanno andando le cose vi invoglia, dai, c'è entusiasmo.
Assolutamente sì. C'è tanto entusiasmo e la voglia di stare vicino ai ragazzi e sostenerli in qualsiasi momento che scendono in campo.
Senti, ma dopo il derby, io pensavo, ma vai a casa, c'è una mare in bocca, si poteva vincere così, però invece non ho trovato poi nella piazza in generale insoddisfazione e delusione per come sono andate le cose.
Ma no, perché insomma non è che la Reggiana ci abbia messo sotto, che ci abbia dato lezioni di calcio, anzi,
no.
Se andiamo ad analizzare la partita, delle occasioni le abbiamo avute noi. Loro alla fine penso abbiano fatto un mezzo tiro in porta e noi abbiamo avuto le occasioni anche clamorose, vedi Savattato sulla riga con ginocchi, insomma. Quindi l'ho già detto anche ai ragazzi che non c'è nulla da riproverare a chi è sceso in campo, assolutamente.
Senti, la prossima in casa c'è la Samp, oggi la notizia biglietti aggiuntivi, anche lì vedremo un Tardini coloratissimo e pienissimo. Da questo punto di vista è iniziata bene la stagione, poi lì sarà proprio una festa.
Lì con la Samp è una festa, perché visto gli anni di gemellaggio che ci sono tra noi due, tra queste due tifoserie, insomma. È una bella festa, una bella giornata di sport, e poi dopo che vinca migliore.
Ti chiedo un commento dal punto di vista di presidente del centro di coordinamento. Hai visto, insomma, le primi rendering, le prime immagini di quello che potrebbe essere il nuovo stadio? Ti chiedo un parere su questo, insomma, ti convince, ti piace?
Sì, a me personalmente piace.
Tanto stai al coperto, anche che sarebbe una novità in curva.
Sì, infatti, non a me personalmente, ma sento tanti in giro per città che insomma sono soddisfatti di quello che si è potuto vedere, diciamo, nelle fotografie pubblicate. Lo stadio mi sembra interessante, uno stadio dove accogliente, dove lo puoi vivere, diciamo, tutti i giorni, quotidianamente, e mi sembra anche giusto, perché non mi sembra giusto che un impianto del genere tu possa utilizzarlo per 4 ore al mese, no, è giusto poterlo utilizzare tutti i giorni praticamente, e quindi ben venga questo stadio. E chi non lo vuole, mi dispiace, ma dovrà accettarlo come sarà. E però dico anche che guardandomi attorno ci sono, secondo me, altri problemi più importanti dello stadio in centro.
Ti chiedo questo.
Parlo del centro città. Abbiamo tanti problemi nel centro città. Forse sarebbe meglio guardare quei problemi che lo stadio.
Angelo, ti chiedo questo: se dovessi scegliere proprio libera scelta, dato che. Allora, prima di tutto ti chiedo questo: uno striscione a metà del girone di ritorno l'anno scorso fu esposto in curva per esprimere il fatto che non si gradiva andare a giocare altrove. Ecco, pare che l'intenzione sia quella di un cantiere continuo, non a stralci, quindi di chiudere il Tardini per un periodo. Ti chiedo se come viene presa questa ipotesi dai tifosi, o se tuttora preferirebbero un cantiere a stralci.
Ma guarda, io personalmente preferirei una chiusura totale, del tipo, non so, ci vogliono 2 anni, 3 anni, quello che saranno, però chiudiamo e ritorniamo quando lo stadio è finito, perché okay. A vivere 2 anni in un cantiere penso che sia disagi per tutti, per la società, per i tifosi, insomma, non vedo un modo anche sul lato della sicurezza, insomma, comunque sia tu entri sempre in un cantiere aperto, okay. E penso che non sia bello per nessuno.
Ok, e allora dove... Se dovessi scegliere, va bene Fidenza come soluzione? Anche se in A è complessa da mettere in piedi. Eventualmente poi fate gli scongiuri, tutto il resto.
Sì. Fidenza potrebbe andare bene. Anche se, come dici tu, sì, se dovessimo andare nella categoria che hai detto tu,
lo dicono anche loro spesso, tante volte quest'anno, quindi si
lo
può.
Lo dicono anche loro, se dovessimo andare in Serie A, a Fidenza sì, penso che ci sia qualche problemino. Però ci potrebbero essere anche altre soluzioni, secondo me, non so, visto il terreno che è stato acquistato a Collecchio, perché non fare una cosa provvisoria a Collecchio o a Lente Fiera... Insomma, secondo me abbiamo gli spazi per fare uno stadio provvisorio tipo, adesso mi viene in mente Cagliari.
Tipo Cagliari.
Esatto, tipo Cagliari, e poi aspettare che finiscano i lavori dello stadio e ritornare a Lenio Tardini.
Angelo, grazie per essere stato con noi e buon Catanzaro.
Grazie, è sempre un piacere essere con voi.
Ciao,
grazie,
ciao.
Un saluto a tutti.
Ciao. E ti saluta il nostro amico Luca anche. Allora, chiudo con questo. Chi dice che il non avere... un vice Steves sia un falso problema può aver ragione se la sua assenza si limita ad un'eventuale giornata di squalifica o due, ma sarebbe ben diverso se ci fosse uno stop prolungato per infortunio. Saluti Orlando. Sono d'accordissimo Orlando, senza andare a tirare in ballo squalifiche lunghe o infortuni lunghi, ci sono i cali di condizione, i cali di rendimento, e in quel momento che le seconde linee possono veramente rimpiazzare. E ripeto, a mio avviso, ma insomma non sono l'unico a pensarlo, mi sembra che l'allenatore abbia detto la stessa cosa, il PAM non ha manca di un elemento di questo tipo. Saluti a tutti quelli che ci stanno salutando con gli ultimi messaggi, grazie come sempre a Simonetta Collini in regia. Domani c'è ancora Palla in Tribuna alle 14, ciao.